Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio e ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Infatti questo
Bene.
augurio, ecco che bello, l'Immacolata,
Sì.
ma che bello, nel proprio
Assunta
cuore.
in cielo, in anima e corpo, fra 2 giorni, vero? È la solennità dell'Assunta. La Madonna Assunta praticamente che è l'anti-eresia, ha vinto da sola tutte le eresie nel mondo intero. Andate a messa, mi raccomando, non pensate al Ferragosto, pensate all'Assunta che ci aspetta in cielo, per cui cerchiamo di prepararci a questo incontro, no? Allora, iniziamo la nostra puntata con il segno della croce, perché la nostra fede, vero, fa tutto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa è la vera religione. Allora, facciamo la comunione spirituale, poiché senza di te non possiamo fare niente, Gesù tu l'hai detto, e allora noi vogliamo fare con te, essere tuoi servi inutili, per fare almeno il nostro dovere, e facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, ti abbraccio e non te mollo più, perché tu sei la mia vita. Ecco, sei la via e sei la verità. Se ci stacchiamo da lui, precipitiamo nelle tenebre. Adesso facciamo l'atto di riparazione insegnato da San Michele, il cui nome significa chi è come Dio. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non ti credono, non ti adorano, non sperano in te, non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sagratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, Anna, ma sai che razza di pensieri fantastici che sono arrivato adesso dopo una camminata, ecco, per arrivare in tempo a fare questa puntata. Naturalmente in mezzo alle macchine, passano macchine di tutti i tipi, vero? Macchine non proprio da corsa, ma macchine insomma che hanno motori possenti. E allora pensavo, sai, sarà fantasia, ma dico, pensavo, la Chiesa, diciamo, facciamo l'esempio, no? Che sia come una macchina da corsa. Cioè che c'è un motore possente, la Chiesa, diciamo, il motore chi è? Diciamo che è il Signore, il motore, né? Noi siamo la carrozzeria, però diciamo che c'è un particolare, che il nemico che è astutissimo, che cosa fa? Dice, se io riesco a sgonfiare le gomme o a bucare le gomme a quella macchina che ha un motore possente, perché il Signore ha detto andate in tutto il mondo, andare in tutto il mondo bisogna far strada, vero? Ecco, e predicate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dice, se io gli buco le gomme a quella macchina, hai voglia tu che abbia il motore possente, ma con le gomme sgonfie non va da nessuna parte, no? E allora pensavo, no, che il nemico cosa ha fatto? Ha sgonfiato le gomme della fede dei cristiani. Ma sarà fantasia, Anna, però diciamo sta cosa mi sembra che quadra, no? Praticamente noi abbiamo cristiani sgonfi, tiepidi e con il battistrada consumato dalla pigrizia, ma insomma dalla mancanza di fede, praticamente manca il battistrada, devi dire. Ecco, ma qui se manca la fede, la speranza e la carità, se non viviamo vero nelle virtù e nei doni che ci sono stati fatti, se si sono consumati, se sgonfiate pure le gomme, bucate le gomme, puoi avere anche una macchina possente, però pensate, quello che costa di meno praticamente sono i copertoni, siamo noi che valiamo poco, anche se hai un motore, la macchina, un motore possente, non vai da nessuna parte. E allora, sembra un esempio banale, però basta che tu guardi come siamo combinati, sì. È vero?
Esatto.
E bello è che nei confessionali, che sarebbero i box, capisci, dove cambiano le gomme, ci sono spesso anche, di questi che sono sgonfi pure loro, no? Per cui diciamo non riescono a caricarti per essere un cristiano da corsa, un cristiano che praticamente è disposto ad andare fino ai confini della terra per parlare al Signore. Ecco, noi attraverso lettere abbiamo anche questa possibilità, però è triste perché veramente, ma tu pensa, no, che cosa ti passa per la testa? Sarà stato l'angelo custode, io non lo so, però l'esempio calza, ma calza veramente, cristiani sgonfi che praticamente, tu fa conto, la settimana scorsa facevo una passeggiata e vanno sempre in giro a due i testimoni di Geova, ma ormai mi conoscono perché hanno paura a avvicinarsi, ma insomma, allora cosa fanno? Vanno in giro. E gli ho detto, ma guardate, voi praticamente vi siete fatti far fessi da quelli che vi hanno convinto a cambiare religione e adesso collaborate per far fessi degli altri, ma voi pensate un po' che stipendio prenderete, no? Perché, dico, anche quelli che diffondono l'errore sono praticamente collaboratori e bene diceva anche padre Manuel, è vero che diceva, in un esorcismo, no? Il demonio ha detto, ah, quelli là sono i miei grandi collaboratori, perché strappano le anime alla Chiesa, così, c'ha le gomme sgonfie, no? Poi poco non c'ha manco più i piloti, allora diciamo come si fa a vincere il gran premio della salvezza, mamma mia, eh? Ma però guarda, ormai ho visto, è un virus, un'epidemia, anche quelli che tu pensavi che fossero, oh, cadono dalle nuvole, cioè, no, dice, ah, gli spieghi certe cose, ah, no, no, non ci avrei mai pensato, ah, non mi sono accorto, ma, e dico, ma dove siete voi? Dove siete? Ma vedete che avete la fede sgonfia, no? Non conoscete la verità, per cui non capite quando la menzogna aggredisce la verità, ma se la verità non ce l'avete, la menzogna non fa neanche fatica ad aggredirla, no? Perché già siete, diciamo, vi siete autolesionati. Ecco, mamma mia, che c'è la Sacra Scrittura, anche l'Antico Testamento, per esempio, no? Non sono cose passate, sono cose che possono continuamente accadere, perché se non servissero si potrebbero anche eliminare, no? Guai, non si tocca una virgola, non si tocca nulla, perché l'Antico Testamento, diciamo in pratica, prefigura il Nuovo Testamento, però gli esempi e gli eventi accaduti, diciamo, nell'Antico si ripetono in modo più perfetto, diciamo, nel Nuovo Testamento, ma non si può dire, ah, ma quella è roba vecchia. No, no, sei tu che sei vecchio, nel senso che sei vecchio perché sei decrepito nella fede, nella speranza, nella carità, nella fede soprattutto. E così. Allora, Anna, possiamo...
iniziare, sì?
Sì, sì, possiamo sentire qua per Mosè, esatto, Giosuè.
Il giorno della morte di Mosè è vicino. Sarà infatti Giosuè a condurre Israele oltre il Giordano, poiché l'impresa di conquista della terra promessa è piuttosto ardua. Mosè assicura a Giosuè l'assistenza di Dio e lo esorta ad essere forte e valoroso. La nostra terra promessa è il paradiso, che dobbiamo conquistare con l'aiuto divino a tutti i costi. Dal libro del Deuteronomio, Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: «Io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha detto: tu non attraverserai questo Giordano. Il Signore tuo Dio lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni in modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicom e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra, che gli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dato. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà». Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: «Sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi. Tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo».
Dice, in pratica è come gli avesse detto: controlla le gomme, no, non perderti d'animo, perché sennò si sgonfiano le gomme, in pratica, no? Questa qui è la spiegazione, mamma mia, dell'Antico Testamento ai circuiti di Formula 1 al giorno d'oggi, mamma mia, poveri noi. Allora vediamo un po', perché delle volte c'è l'uomo, quando fa il serio, spesso, diciamo, è ridicolo, perché siccome generalmente pensa secondo la carne e non secondo lo spirito, in automatico c'ha le gomme sgonfie, no? Perché è sbagliato quello che pensi, no? Addirittura gli ha detto: lungi da me Satana, lontano da me, allontanati da me. Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele, per cui Mosè, Giosuè. Ma è interessante, ma sono io che ho troppa fantasia, perché dicevo, Mosè, cioè, non è Mosera e neanche Giosuera, ma è Mosè, cioè è, non era, capito? Proprio è Mosè, andò, non so, è un gioco di parole, Anna, no? Però dico, è, non era, è Mosè. Andò e rivolse queste parole a tutto Israele, per cui a tutti coloro che credevano nel vero Dio, Mosè si rivolse, ecco, e disse loro: «Io oggi ho 120 anni, vedete, senza medicine, ma con la grazia di Dio, che età si raggiunge? E poi questo camminava Mosè, non era mica in carrozzella con tutti quegli attrezzi, con le stampelle, no, ecco, era 120 anni, praticamente 120 anni non c'era più benzina nel serbatoio, si è fermato, però fino a quel momento ha continuato a camminare, non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha detto, tu non attraverserai questo Giordano, ecco, lo avvisa e dice, non arriverai ad attraversare il Giordano perché io verrò a prenderti prima che tu giunga al Giordano. Il Signore tuo Dio lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni in modo che tu possa prenderne possesso. Il Signore, pensa un po', distruggerà davanti a te quelle nazioni, no? Invece a noi capita il contrario, che praticamente siamo distrutti dalle nazioni, no? Perché siamo entrati nella Unione Europea e mentre prima, diciamo, avevamo la possibilità di decidere noi quel che volevamo fare, adesso praticamente siamo distrutti da Bruxelles, che praticamente ci comanda quello che dobbiamo fare, dobbiamo finarditi perché sennò ci dà la multa e ci aumenta anche lo spread. Pensate che intelligenti che siamo, come ci allontaniamo dalla vera fede, vedete con le gomme sgonfie, non vai da nessuna parte, perdi la fede, fai degli accordi che sono sballati, no? Noi siamo cristiani, abbiamo le radici cristiane e non siamo disposti a diventare figli dei grembiulini, va bene, che sarebbero i massoni, ecco, per chi non li conoscesse, no? Allora, quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te come il Signore ha detto. Qui fede ci vuole, quello che il Signore dice è, non potrebbe essere, non, ma, no, è. Allora, il Signore quando dice una cosa, quella è, e quella bisogna fare, non si può cambiare neanche neanche uno iota. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorei, e come ha trattato la loro terra, che egli ha distrutto. Ma tu pensa, allora il Signore cosa fa? Praticamente è così, vuol dimostrare la sua onnipotenza, che quelli che si oppongono, diciamo sempre, lui li deve distruggere poi, e così accadrà perché, diciamo, abbiamo il mondo con questi mezzi di comunicazione, diciamo che gli scandali viaggiano alla velocità della luce, cioè delle tenebre, a dir la verità. Ecco, e praticamente la corruzione è arrivata in ogni angolo della terra, ecco, e invece di portare la verità fino agli angoli della terra, con questo mezzo infernale, diciamo, si è usato dal nemico, vero? Ci fa perdere tempo e anche l'anima, arriva lo scandalo fino ai confini della terra, arrivano le menzogne fino ai confini della terra, vedete? Mentre diciamo che dovrebbe arrivare la luce, dovrebbe arrivare il Signore, dovrebbe arrivare la salvezza, dovrebbe arrivare la redenzione, no? Vedete che, diciamo, questi mezzi di comunicazione usati male, che poi voi vedete che attraverso i mezzi di comunicazione, avanti a suon di diffamazioni, calunnie, dicerie, fake news come le chiamano, ti massacrano una persona o più persone o una religione, diciamo, ecco, c'è questi mezzi infernali, per cui invece di distruggere questi mali, noi siamo distrutti dai mali, capite? Il contrario, chi non è con me è contro di me, ma non ci vuole mica tanto studio per capirlo, no? Non volete dar retta a me? Bene, fate quello che volete, vedrete che fine fatto. Come ha fatto Lucifero, non vuoi Ecco, sottometterti a servire il Signore, hai detto non serviam, va bene, ecco, vai dove tu hai cercato di andare e sei all'inferno. E ognuno di noi può decidere se vuole andare all'inferno con colui che non vuol servire Dio, oppure andare in paradiso con i servi buoni e fedeli che raggiungono la meta. Ma quante cose si vedono, e non si sa neanche come fare a dirle a tutti, perché tanti si scandalizzano, non le capiscono, non ci arrivano proprio. Si meravigliano quando gli fai un ragionamento che è logico, dicono è vero, ma io non l'ho mai sentito, perché ascolti i ragionamenti illogici. Il Signore le metterà in vostro potere e voi tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho detto. Allora state attenti, state attenti, state attenti. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che io vi ho dato. Allora, il Signore metterà i nemici sotto il nostro potere. Invece è successo che i nemici ci hanno messo sotto il loro potere, il fumo di Satana è entrato anche nella Chiesa. Vedete, guardate, ogni parola, bisogna stare attenti a quello che è scritto, no? Il Signore le metterà in vostro potere. E invece siamo noi in potere dei nemici, vedete? E non l'abbiamo ancora capito, quello è il problema, non l'abbiamo ancora capito, siamo ebri di stupidità. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà. È chiaro, noi intanto siamo conciati così. Infine il mio cuore immacolato trionferà, sbaraglierà tutto e tutti, però intanto ci ha mostrato che non dando retta a lui, dove ci siamo cacciati, ecco, non potevate nascere in un secolo peggiore, ci siamo cacciati nel peggior secolo dall'inizio della creazione, perché invece di stare forti e uniti al Signore, e non perdervi di animo, ma combattete la buona battaglia, no, ci siamo arresi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, viva l'intelligenza e abbasso la stupidità. Allora, siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, ma io ho paura solo di me, non di loro, ho paura di me stesso, perché diciamo noi abbiamo dentro di noi un pericolo gravissimo, il nostro orgoglio, per cui non dobbiamo aver paura del demonio che sta fuori, neanche dei nemici che stanno di fuori, ma del nostro io. E vedete che questo nostro io ha massacrato anche i cervelli di tanti che dovevano essere al posto loro, invece sono passati dall'altra parte. Perché il Signore tuo Dio cammina con te, difatti il motore rimane, sono le gomme che sono sgonfie, ma al prossimo, come si chiama, pit stop, vero? Il Signore con il trionfo del cuore immacolato ci cambierà i copertoni e le gomme, e per cui potremo correre nuovamente e portare il lieto annunzio fino ai confini della terra. Non ti lascerà e non ti abbandonerà, ma è chiaro, ma il Signore non abbandona nessuno, pertanto noi diciamo Padre nostro non ci abbandonare, ma quando mai il Signore ha abbandonato qualcuno? Quando uno è fedele al Signore non può essere abbandonato, siamo noi, dovremmo dire Signore non permettere che noi ti abbandoniamo nella tentazione, no? Non che tu ci abbandoni, ma che storie sono? Il Signore è Dio di misericordia, è amore puro, infinito, e ci abbandonerebbe. Invece di dire, Signore, fa che non ti abbandoniamo nella tentazione. No, abbiamo detto che non ci deve abbandonare Lui nella tentazione. Siamo dei fenomeni, non c'è niente da fare. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele. Sentite, sentite. Sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi. Tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Per cui, se c'è scritto che non ti abbandonerà, perché abbiamo detto che non ci abbandoni, ma dai. Va bene, allora, non ci abbandonerà. È scritto che non ci abbandonerà, perché gli diciamo non ci abbandonare? Ma quando mai? Se ha detto che non ti abbandono, non ti abbandono. Io sono un Dio fedele, non sono mica come te. Non temere e non perderti di animo. Ecco, noi non ci perdiamo di animo. Vedete che bisogna combattere la santa battaglia da valorosi guerrieri dell'Immacolata, da fratelli minori di San Michele Arcangelo, ma chi è come Dio? Il Signore, se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Dovete fare i conti non con me, dovete fare i conti con Lui, perché se il Signore è con me, voi dovete combattere chi? Me. Il Signore è con me, sarà Lui che vi metterà in scacco. Però qui praticamente c'è una parentesi, vero? Che prefigura anche il trionfo del cuore immacolato, perché vedete, non ci sarà il trionfo del sacratissimo cuore di Gesù finché non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché come Gesù è venuto da Maria, anche il trionfo di Gesù viene dopo quello di Maria. E allora il Signore giurò ai loro padri di darvi, dunque tu gliene darai il possesso, il Signore stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. E infine il cuore immacolato di mia madre trionferà su tutte queste cose. Allora diremo, ma la Madonna ce l'aveva detto, ma vedi che stolti, il nemico ci ha bucato le gomme, no? E siamo qua bloccati da 100 anni, bloccati da 100 anni, pensa che intelligenza, no? Lo chiamano pit stop, no? Dove aggiustano, mettono a posto le macchine, siamo fermi a praticamente da 100 anni a fare pit stop, no? Cambiare le gomme, no? Non abbiamo ancora capito che bisogna cambiare le gomme, che bisogna che siano gonfie di fede, di speranza, di carità, di zelo per la casa di Dio. Gomme sgonfie, fermi da 100 anni, ma dai, ma come si fa a dire no, ma io sono sportivo, io seguo tutte le gare, io seguo tutti i campionati, a me lo sport mi piace un sacco, ma fammi la carità, tu sei un cristiano, devi essere lo sportivo praticamente, devi essere un campione per il Signore, no? Vincere le coppe e donarle al Signore, no? E invece noi vogliamo, siamo degli sportivi, ecco, che non abbiamo ancora capito come si fa a vincere le coppe, non abbiamo ancora capito come si fa a vincere le gare, bisogna avere le gomme gonfie, bisogna avere il cuore pieno d'amore di Dio, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire avere le gomme gonfie. Se tu non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, tu non puoi uscire dai box, perché con le gomme sgonfie t'ammazzi tu e ammazzi anche gli altri, e difatti così succede, perdi la fede e la fai perdere anche gli altri. Ma guarda che esempio Anna da circuito di Formula 1, sì. Incredibile, incredibile. Vabbè, allora
da Marcello.
No, sì,
ma veramente, ma, no, originale, ma sì, meraviglioso, ma... sì.
Più che da Maranello e da Somarello questa.
Sì, infatti, aspettavo la correzione.
Allora, Anna, io non lo so se conviene fare una piccola... Poi facciamo anche il salmo, sì, no? Ma intanto, certo. Intanto diciamo che...
Sì,
ai box.
Bene. Bene. A tra poco, allora.
A tutti gli sportivi dello spirito... Ecco, facciamo i commentatori delle gare, no? Perché dicono, ecco, conduce, ecco, il Tizio e il Caio che spiegano tutte queste cose qua. Volete sapere come funziona praticamente il Gran Premio per il Paradiso? Dovete ascoltare Radio Buon Consiglio, se no non vincerete nessuna gara. Perfetto. Bene, Santa, allora, comincia, Santo Stacco musicale.
Sì, tra poco, sì, Ave Maria.
Tra poco. Bel canto,
veramente.
Sì, sì. Bello. Allora adesso ringraziamo anche la regia, ecco, per la scelta dei canti. Abbiamo il salmo responsoriale, che dovrebbe essere un salmo che ci responsabilizza, come si può dire? Responsorializzare, no? Allora, leggi pure, Anna.
Sì, sì, i termini appropriati non è sempre facile. Ecco il tornello. Porzione del Signore è il suo popolo. Porzione del Signore è il suo popolo. Voglio proclamare il nome del Signore. Magnificate il nostro Dio. Egli è la roccia. Perfette le sue opere. Giustizia tutte le sue vie. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo e gli stabilì i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. Il Signore, Lui solo lo ha guidato, non c'era con Lui alcun Dio straniero.
Allora, Anna, sai, prima di iniziare la spiegazione, ti devo dire un pensiero che mi è passato per la testa, no? No, pensiero. Pensavo ai discepoli di Emmaus. Ricordo che nel 1974, ecco, siamo stati là in 6-7 persone, ecco, con i frati, cioè, no, dico, eravamo in tutti 6-7 nel convento che era abbandonato, il convento di Emmaus, che gli arabi gli hanno dato questo, un altro nome, El Kubebe. Allora, e stavamo là, ci facevamo da mangiare, vivevamo proprio un'esperienza meravigliosa, perché non avevamo nessuno che ci dava ordini, diciamo, dobbiamo essere là, abbiamo tempo per vedere quella chiesa, poi dobbiamo scendere, correre di qua, correre di là. No, siamo stati praticamente 15 giorni a Emmaus e poi ci muovevamo, ecco. Allora, ma cosa è successo, no, a Emmaus? È che a un certo momento loro non hanno riconosciuto Gesù Cristo, ma quando Gesù pronunziò le parole, spezzò il pane,
si aprirono gli occhi, sì.
Sì, gli si aprirono gli occhi, ma dice il cuore, ecco, si era infiammato, vero? Cioè, non sentivi il cuore come si accendeva, che ardeva, ecco, la parola di Dio è fuoco, perché Dio è fuoco d'amore. Allora, quando sta parola ti arriva dentro nella zucca, nel cuore deve arrivare, perché se si ferma nella zucca ci sono le scemenze nella zucca, no? Allora deve arrivare nel cuore, e allora il cuore arde, ma ecco, allora quando leggiamo la parola di Dio dobbiamo dire: Signore, io continuerò a leggere questa frase, vero, finché tu non mi accenderai il cuore, perché la tua parola deve accendermi il cuore, e io voglio che si accenda il mio cuore d'amore per te. Allora, diciamo, è interessante, perché ardono i cuori per le passioni peccaminose, no? Ardono i cuori, e non arde il cuore per la passione di Gesù Cristo, che è morto per amore nostro. Già meditare la passione di Cristo, anche Santa Chiara, no? Diceva: non si distolga mai il vostro sguardo da Cristo e Cristo crocifisso, perché vedendo Lui che per amore ha fatto tutto questo, diciamo, come si fa a resistere all'amore di Dio? Per cui deve accendersi questo cuore. Allora, quando leggi la parola di Dio, adesso per esempio, voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio, mica quello degli altri benedetti, ma cosa è scritto qua? Voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio, no? Quello degli altri benedetti. Cos'è successo? Le zucche e le scemenze, quante ce ne sono? Magnificate il nostro Dio, no? Quello degli altri benedetti. Dov'è la vostra zucca? Dov'è finita? Magnificate il nostro Dio, no? Quello degli altri benedetti. Mamma mia! Ma vedi, Anna, vedi la parola di Dio, no? Sono tre parole e sono tre mazzate in testa, eh? Egli è la roccia, perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie. Egli, sì, ma non gli altri. Egli è la roccia, perfette sono le sue opere, perché le opere degli altri sono imperfette. Addirittura tu pensano: ma come si fa? diciamo, non posso neanche dire tutto quello che vorrei dire, no, penso a tutti gli altri idolatri, no, che mettono in campo delle cose che non sono né roccia e neanche le loro opere sono perfette, perché sono nell'ingiustizia, perché non seguono le vie del Signore. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Vedi, io questo salmo, prima senza saperlo, in pratica ho commentato, dico, non è roba vecchia. Ecco, ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Medita oggi gli anni lontani, vuol dire che sono lontani gli anni, ma la parola di Dio è parola di vita eterna, gli insegnamenti di Dio sono eterni, non sono vecchi. Noi siamo vecchi, ma non lui. Interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Bene, allora, tuo padre e i tuoi vecchi, cosa facciamo? Li mettiamo nell'ospizio, perché una volta c'erano le famiglie patriarcali, no? E allora diceva, ascolta il nonno, vai dal nonno che ha vissuto tanti anni e sa tante cose che tu non sai, ascolta tuo nonno. Ecco, allora io vedo che da quando io ero bambino sono cambiate le cose, ma non in meglio nella fede, in peggio. Quando andavo io in chiesa a dire anche il fioretto di maggio, al Duomo non c'era neanche posto da mettere i piedi, tutto pieno, tutti c'erano, e c'erano i vespri il pomeriggio e tutti, adesso vi ha perso, ma neanche a messa la domenica, capite? Gomme sgonfie. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. I vecchi che hanno vissuto una vita di stenti, di sofferenze, sono passati attraverso le purificazioni e i castighi delle guerre mondiali, vero? Per cui dirà, non fate i peccati perché noi li abbiamo pagati in questo modo qua, non fate i peccati, non si fa così. E invece, cari miei, altro che storie qua. Allora, non ascoltano i vecchi, tu non capisci niente perché non sei neanche capace di usare il computer, no? Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo e gli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Per cui Dio stabilì i confini dei popoli, cioè ha messo lui i confini e noi li togliamo. Noi togliamo i confini così possiamo essere tranquillamente invasi, perché poi nel nome di chissà che cosa, di che storia ci dicono, non hanno capito che qui si tratta di invasione pura. Cioè, questo, dunque, quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Cioè, praticamente, non voleva che i figli di Israele fossero invasi da altri popoli, tant'è vero che anche al tempo di Samuele cosa c'erano? Da questi confini sono entrati i greci, sono entrati fenici, e sono entrati e naturalmente hanno portato un pensiero nuovo, pensiero più moderno. Cosa è successo? Dicono a Samuele, vogliamo un altro re, perché tu sei un tradizionalista e guarda questi popoli, guarda qua questi sportivi che muscoli che hanno, guarda le donne come vanno in giro vestite, no? Moderne, mezze nude, non come noi che dobbiamo essere vestiti così, per cui noi vogliamo un altro re. Allora Samuele che cosa fa? Dice, Signore, vogliono un altro re. E il Signore ha detto, bene, che se lo prendano un altro re, ma loro non hanno rifiutato te, hanno rifiutato me. Capite? Allora, avevamo il bene, abbiamo preferito il male, avevamo un papa, ne abbiamo voluto un altro, praticamente così funziona, capite? Giusto per essere chiari, no? Cioè, è sacra scrittura, non vi va bene quello che ho messo io? Quello lì l'ho preso io, no? Voi non lo volete? Deve fuggire davanti ai lupi, bene, prendetevene un altro. e vedrete cosa vi succederà. Il Signore ci lascia andare e poi dovremo piangere i nostri peccati, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è sua parte di eredità. Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero, Adesso vuoi vedere che cancellano sto salmo? Sì, certo, perché qui praticamente si sta insegnando il contrario. Noi abbiamo gli dei stranieri che sono proclamati tutti buoni perché Dio è uno solo, compreso il nostro, no? Praticamente, no, guardate, bisogna veramente avere o la zucca vuota o piena di semenze per non capirle queste cose, no? Capite? Lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero, non c'era con lui nessun Dio straniero, ma capite, vedrete che alla prossima edizione questo versetto sarà cambiato. State tranquilli, cioè ci proveranno, ma prima arriverà il cuore immacolato di Maria e gli farà piangere, vero, tutti i peccati, tutto quello che è stato fatto, ecco, contro Dio e contro gli uomini, di buona volontà. Bene, Anna, cosa bisogna fare? Se tu leggi, no, la parola di Dio è lampada ai miei passi, no? Se io la leggo e capisco queste cose qua. Ah, ma tu non devi capire come è scritto, devi capire come ti dico io. Sì, Lucifero devo ascoltare, no? Che me lo spiega lui. Va bene. Allora, Anna, io direi a questo punto dobbiamo passare alla... Non ti ardeva il cuore quando parlava allo speciale del pane, ma qui cos'è che ardono? Le passioni ardono dentro e fuori, dove non ci dovrebbero essere le porcherie, invece, e vengono addirittura giustificate. E quelli che si comportano bene, un sacco di legnate, perché devono anche loro adeguarsi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Perché oggi, se uno si comporta bene, è un tradizionalista, è un talebano, ha tutti i difetti, no? Se si comporta bene. Se si comporta male, no, ma dice, adesso bisogna vedere se è male, perché il Signore è lui che ci ha fatti così, per cui non è colpa nostra, è colpa sua, per cui cosa facciamo? Mandiamo lui in purgatorio invece che noi, Bene, Anna, allora sì, adesso tu parlerai della purezza, esatto. Vediamo cosa viene fuori, sentiamo cosa esatto, viene fuori dalla purezza.
La responsabilità proprio, ecco, di deturpare proprio questa infanzia spirituale. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità, io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo, come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Passo a Don Dolindo.
Ma dico, ma solo una frase, no? Sì. Dice così, no? E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Allora, il Signore ha detto andate e moltiplicatevi, no? quell'atto che oggi gli hanno dato un titolo che a me non, cioè, non lo accetto, perché non è un atto sessuale, ma è un atto procreativo, visto che gli animali quando si uniscono fanno i cuccioli. Ora, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Ma tu pensa, ecco, ogni giorno quanti milioni di volte noi non vogliamo accogliere un bambino nel grembo della madre, anzi lo condanniamo a morte, anzi non solo non lo accogliamo, ma addirittura lo ammazziamo. E allora dico, non potevamo noi nascere in un secolo peggiore? Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me, e non disprezzateli, li ammazziamo allora al primo mese, al secondo mese, al terzo mese, in certi stati addirittura all'ottavo mese, ma tu capisci, allora praticamente nessuno parla, praticamente il demonio, che praticamente è entrato dappertutto, ecco, zittisce, ecco, coloro che dovrebbero parlare. Mentre, sì, lui zittisce, invece di essere noi dalla parte di Gesù, che diciamo, come ha detto lui, taci, no, noi gli diciamo che parli, no? Lui dice, tacete voi. Ecco, pertanto, ecco, viaggiano queste leggi, viaggiano questi insegnamenti, questi inganni diabolici, e nessuno li ferma. Ecco, e viva la testimonianza cristiana. Adesso, Anna, io chiudo, perché lascio a te, che c'è una meraviglia di Gondolindo.
Infatti qua leggevo proprio una postilla dove dice: anche in Italia si è voluto legittimare la strage degli innocenti, dando via libera all'infanticidio nel seno materno con l'aborto. È sempre l'assassinio di un essere umano. Ecco, adesso no, è una paginetta, ma veramente è una cosa terribile a pensare dove può arrivare un cuore di una mamma, un cuore umano, veramente. Non so considerare, ecco, come un termine adeguato. Ecco qua, allora, Dondolindo. San Matteo, capitolo 18. La speciale considerazione di Gesù Cristo verso San Pietro nel pagamento del tributo e molto più le grandi parole con le quali precedentemente gli aveva promesso di farlo fondamento della sua Chiesa, aveva fatto supporre agli apostoli che fosse vicino il trionfo ed aveva acceso in loro il desiderio di parteciparvi con posti eminenti. Gesù più volte aveva parlato ad essi della sua passione, ma quelle parole non erano scese nei loro cuori ed essi non le avevano neppure comprese nel loro profondo significato. Chi si trova in un avvenimento straordinario, infatti, in generale rifugge dall'idea dell'immolazione e sogna sempre trionfi. Guarda il termine, la meta, senza guardare la strada che vi conduce e le difficoltà che si incontrano. E questo accade anche nelle cose comuni della vita. Gli apostoli stavano sempre in attesa di trionfi impressionanti, tali da umiliare i nemici del Signore. Seguivano Gesù con amore, ma pensavano pure al quid ergo erit nobis, cioè a quello che avrebbero avuto in seguito. È probabile anche che l'ascesa dei tre prediletti sul Tabor nella notte della trasfigurazione e l'emozione che avevano mostrato sul loro volto al ritorno abbia fatto sospettare agli altri apostoli che qualcosa di grande era avvenuto o che avessero avuto qualche speciale mandato. Pertanto, per introdursi presso Gesù e sapere di che si trattasse, proposero la domanda: chi è il maggiore nel regno dei cieli? Gesù Cristo rispose chiamando a sé un pargolo che stava lì, un fanciullo dallo sguardo pieno di ingenuità che ispirava candore. Lo pose in mezzo ad essi e disse quelle profonde parole, fondamento di ogni grandezza vera nella Chiesa e nelle anime. In verità, vi dico che se non vi cambierete e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli. Gli apostoli parlavano del regno dei cieli intendendo alludere al regno del Messia come essi lo sognavano. E Gesù parlò del vero regno dei cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli e avere le virtù dei piccoli. I fanciulli non ancora viziati da cattive inclinazioni sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano che col ragionamento dei genitori, non giudicano che col loro giudizio, non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifugge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono, perché essi intendono, meglio sentono, che la loro vita dipende da quella dei genitori e massimo da quella della mamma che li alimenta e li cura più direttamente. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera, ama, crede senza presumere di criticare le eterne verità, spera senza dubitare della divina bontà, ama, apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce infallibile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. Non è la propria logica, la propria limitata ragione così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori, ma che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici, che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, tutti ristretti in pochi scartafacci, come tarli che se ne alimentano, quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo, ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione sono luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino per vederlo limpidamente è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nelle profondità dei cieli senza prima averle affissate col telescopio. Dio ai cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela. Non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto se essi non vogliono ascendervi. Ma solo all'anima semplice ed infantile, che è tutta aperta a lui, quasi corpo diafano, si rivela, perché la sua verità non vi trova ostacoli. L'infanzia alla quale ci invita Gesù non è la fanciullaggine irrequieta. che spesso fanno dei fanciulli, che spesso fa passare la poesia delle parole evangeliche, ma è naturalmente l'infanzia tersa, limpida come cristallo nel suo candore, che si lascia plasmare, guidare ed elevare da una potenza benefica che la domina unicamente per amore e per renderla come adulta nelle sue braccia. Egli, invitandoci ad essere piccoli, dichiara Dio nostro Padre amorosissimo e ci esorta ad andare a Lui con la fiducia di figli che tutto sperano da Lui e che non cercano altri che Lui. Oh, se si capisse la sublimità di questa piccolezza, quanto gli uomini sarebbero diversi da quello che sono. Siamo incapaci di gustare le soavità delle armonie celesti perché siamo assordati dal fragore della materia. È necessario impicciolirsi per far penetrare in noi la vita soprannaturale. Sotto questo aspetto può intendere le magnificenze di Dio più un'anima semplice che un profondo filosofo o un consumato teologo, come lo dimostra l'esperienza. Il filosofo si aggira nel labirinto delle proprie idee, il teologo fra i riflessi delle grandezze divine, l'anima semplice, nelle altezze luminose della verità, libera da ogni colorito umano. La piccolezza che sublima spunta dall'umiltà e prospera nelle umili valli del conoscimento di se stesso. Bisogna persuadersi e convincersi della propria ignoranza per volgere a Dio lo sguardo avido di luce. Chi si contenta della luce di una candela e la crede un sole non accenderà mai la lampada elettrica o non aprirà mai la propria finestra perché vi penetri la luce smagliante. Se si valutasse veramente la conoscenza umana per quello che è, quale uomo non desidererebbe la luce divina? Per impicciolirsi basta misurarsi. Non è necessario uno sforzo di virtù. La misura della nostra ragione, del nostro ingegno, del nostro sapere, ma è veramente desolante. Bisogna uscire dalle pastoie di una ragione orgogliosa, che è sempre miope e non vede al di là di una spanna. Tutto il sapore della sapienza umana si potrebbe concentrare in un centimetro cubo. Se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà. Ma se è necessario farsi piccoli per entrare nel regno dei cieli, è chiaro che quelli che più facilmente vi entrano sono i piccoli innocenti, la cui anima candida si presta con facilità all'azione della grazia. E per questo Gesù Cristo, dopo aver additato la via dell'infanzia spirituale, prende con parola forte la difesa dei piccoli affinché non siano scandalizzati. Chi si rende reo di questo delitto cade in tale abisso di male che sarebbe meglio per lui essere gettato in mare con una grossa macina da mulino al collo per non risalire mai più a galla. Chi accoglie infatti uno dei piccoli insegnandogli le vie di Dio è ripagato dal Signore, come se avesse accolto Lui stesso. Quell'anima posseduta dalla grazia è tutta vivificata dalla vita di Gesù Cristo, e scandalizzarla è un delitto che equivale a quello consumato dagli ebrei sul Calvario. Gli angeli che custodiscono i piccoli poi vedono sempre la faccia del Padre Celeste, cioè sono scelti fra le più alte gerarchie, tra quegli spiriti che contemplano più da vicino la gloria di Dio, il che significa che l'anima che custodiscono è di immenso valore. Sono parole che devono farci tremare, oggi specialmente, che le insidie ai piccoli sono spaventosamente moltiplicate. Le insidie continue ai piccoli sono gli scandali del mondo. Scandali che oggi sono moltiplicati inverosimilmente con qualsiasi mezzo a nostra disposizione e con la vita poco cristiana o addirittura disordinata delle famiglie. Si è presa l'abitudine di parlare di tutto e di tutti in presenza dei fanciulli. Ogni luogo pubblico è una fucina di scandali. Ogni compagnia è un attentato alla coscienza. È davvero uno spettacolo di degradazione che fa profondamente gemere di angustia. Data l'umana libertà e dato che la terra è un campo di prova, è inevitabile che vi siano gli scandali nel mondo. Ma chi ne è causa è sotto il peso di una terribile maledizione. E lo ripeto, ma chi ne è causa è sotto il peso di una terribile maledizione, perché la responsabilità degli scandali è immensa. Tutto ciò che è occasione di scandalo deve essere eliminato radicalmente, senza misericordia. Anche ciò che è di scandalo o di occasione di peccato per ciascuno di noi. Gesù Cristo porta il paragone della mano, del piede, dell'occhio scandaloso, per dirci che tutto ciò che ci è indispensabile, come la mano e il piede, o caro e prezioso come l'occhio, deve allontanarsi inesorabilmente da noi quando c'è occasione di scandalo. Ci sono mille occasioni di scandalo che si danno ai piccoli e a noi stessi, delle quali facciamo tanto poco conto. Bisogna ricordare le parole di Gesù e troncare, cavare, allontanare quello che ci scandalizza o che può essere occasione per scandalizzare gli altri. Siamo tutti piccoli in questi campi e il più piccolo è vulnerabile e spesso proprio chi si crede tetragono a questi assalti. Essi hanno più la caratteristica dell'infezione che della violenza. Penetrano insensibilmente come microbi e a mano soffocano il respiro delle cose divine, asfissiando l'anima con pretesi profumi di bellezza e di piacere. Perciò bisogna inesorabilmente distruggere tutto quello che è un germe di corruzione. E perciò la parola di Gesù Cristo è profondamente psicologica nella sua divina realtà. Non si transige con queste miserie deturpanti l'innocenza dello sguardo dell'anima. Si tronca, si recide, si brucia. E solo allora si ha il senso della liberazione, solo allora si respira. Ed anche fisicamente si prova il sollievo che dà un'onda di aria salubre nell'arsura della febbre. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto, è disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale e gode nel ritrovare un'anima, così come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli, santificati dalla grazia, e come si può esporre al pericolo la perdizione dell'anima propria che è pecorella del buon pastore. La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo. Pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo e quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli, e questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede, ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. È necessario liberarsi dalla stupida suggestione di credere una necessità alla miseria o un sintomo di superiorità e di spregiudicatezza di gettarsi da insani nel pericolo della morte eterna. Bisogna avere per l'anima almeno la cura che si ha per la salute del corpo e per gli organi più delicati del corpo. I fanciulli sono come la pupilla dell'occhio, pieni di luce, eppure così facili ad essere offuscati dalla polvere. L'affetto è delicato come il cuore, ricco di palpiti, ma che spezza tutta la sua vita se si arresta anche per poco. Un affetto peccaminoso è l'arresto della vita del cuore, che deve essere tutto di Dio. È la volontà di Dio che ci salviamo tutti. Dunque, non si può trattare con leggerezza e in considerazione un affare così grave e importante, oggetto di una volontà precisa di Dio. Amen.
Ecco, Claudio. Cioè, no, dico, tu pensa, Anna, cioè, è meglio che tu entri in paradiso con un braccio, con una mano in meno, un occhio in meno, così. Bisogna tagliare. No, invece noi facciamo il contrario. No, ma non si deve fare così. Allora, cosa succede? Che arrivano in chiesa mezze nuda, addirittura l'hai vista tu col cagnolino a far la comunione in braghette corte, in canottiera. Non si dice nulla, non si taglia ciò che è sbagliato, si lascia che vada a corrompere anche all'interno della chiesa. Per cui io non so se i preti e i frati sono fatti di acciaio, ma a vedere tutte quelle cose che gli tocca vedere, se non le combattono, in qualche modo forse le apprezzano, per cui pericoloso. Scandalo, guai a chi scandalizza, guai a chi fa del male, guai, guai, guai. E oggi, fa conto, Anna, tanto per dire, oggi è il 13 di agosto, e praticamente il giorno 13 c'era l'appuntamento dell'apparizione a Fatima. Ma il brigante massone, quella volta ce n'erano anche di meno, adesso ne abbiamo dappertutto, allora cosa ha fatto? No? Dice, dobbiamo, con una scusa, prendiamo i pastorelli e diciamo che li accompagniamo noi a Cova dei Ria, invece li portiamo al municipio, e se non mi dicono i segreti li metto in prigione, dico che li metto nell'olio bollente. E c'è quella storia lì, praticamente del 13 di agosto. E quando ha detto, allora non mi volete dire cosa gli ha detto la Madonna? Bene, allora pigliamo il primo, è vero, e lo mettiamo nell'olio bollente. Allora dice, vabbè, così vado direttamente in paradiso. Non è che si sono spaventati, no? No, vado direttamente in paradiso. Poi anche il secondo, e invece poi non l'ha messo nessuno, vero? Li voleva solo spaventare. Beh, fatto sta che l'apparizione loro praticamente l'hanno fatta fallire in pratica, ecco, perché non hanno voluto che i bambini fossero là. Però la Madonna che è apparsa poi il 19 vicino ad Ajustrel, vicino alle case dei bambini, ha detto queste parole che sono delle mazzate per noi, sono delle mazzate per noi. Dice, se non avessero fatto questo atto, cioè di contrastare l'apparizione, il miracolo di ottobre sarebbe stato più grande, capite? Allora, noi che da 100 anni che praticamente ci giriamo intorno e non vogliamo che questa apparizione entri nelle zucche e nei cuori di coloro che avevano anche le responsabilità della Chiesa intera, ecco, allora dice, il miracolo sarebbe stato più grande. Cioè, quante grazie in più avremmo potuto avere noi se avessimo ascoltato, dato retta? Invece continuiamo a non tagliare il male e ad innaffiare, invece che tagliarlo il male, lo innaffiamo perché cresca ancora meglio la pianta della scelleratezza. Ecco, e invece, stranamente, contrastiamo quelli che fanno il bene. Ma guarda un po', ma ci vuole, cioè uno che ha un minimo di intelligenza dovrebbe anche capire che questo secolo perverso e malvagio, ecco, è il peggiore dall'inizio della creazione. Però noi abbiamo la faccia tosta di andare in chiesa e cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, popolo infestato, non in festa, popolo infestato, quella è la parola giusta che bisogna pronunciare. Bene, Anna, vuoi leggere i fioretti?
Sì, ecco sì. Ai tempi di Sant'Ignazio da Laconi, religioso dell'ordine dei frati minori cappuccini, non esisteva la fotografia. Negli ultimi istanti della sua vita i fratelli del convento del Buon Cammino di Cagliari, temendo l'imminente scomparsa del santo, ebbero l'idea di chiamare d'urgenza un pittore, Francesco Massa. Questo è arrivato alle porte del convento, affollate di popolo, accorso per la notizia dolorosa delle ultime ore di vita del santo, dovette farsi largo a gomitate. I frati speravano che Fra Ignazio, raccolto in preghiera e isolato dalla sua cecità, non si sarebbe accorto della presenza del pittore a causa della folla. Invece il pittore non era neppure entrato nella camera dell'infermeria dove il santo giaceva, che questi, rivolgendosi ai vicini, disse: «Che cosa viene a fare quel signore? Perché volete fare il ritratto di un povero peccatore, mentre i ritratti si usano per i santi?» Il Massa entrò proprio in quel momento e si dispose subito al lavoro. E Fra Ignazio, non potendo sottrarsi, si rassegnò e, quasi a commiserare ancora una volta se stesso, facendo sorridere tutti i presenti, disse: «Ora lo dipinge un bell'asino». Fra Ignazio fu incoraggiato a impegnarsi con più ardore nella propria santificazione dagli esempi dei confratelli dei quali sentiva parlare. Novizio nel convento di San Benedetto, gli era stata prospettata dinanzi più volte nelle istruzioni spirituali la figura di Fra Nicolò da San Vero, umile fratello laico che aveva camminato per la Sardegna per 56 anni come questuante, di quel frate che aveva trovato la propria santità nell'umiltà e nel faticoso servizio della questua. Ignazio sentì tutto il fascino, lo ritenne protettore da invocare e se lo propose per tutta la sua vita quale modello da imitare. Poi c'è una frase di San Massimiliano Colbe: è umiltà perfetta guardarsi da tutte quelle parole che possono attirarci la gloria, la stima, l'apprezzamento degli altri, accettare volentieri ogni occasione di umiliazione, accettare le occasioni di disprezzo e di umiliazione prima con pazienza, poi volentieri, senza difficoltà, alla fine con gioia. Ecco,
ecco, a domani è San Massimiliano Maria Kolbe, il folle dell'Immacolata. Chiediamo la grazia, vero, di avere anche noi la follia dell'Immacolata, non la follia del mondo, della carne, del demonio. Queste sono follie infernali, invece la follia, ecco, il folle dell'Immacolata. Tutta bella sei, o Maria, e macchia originale non è in te. Tu sei la gloria di Gerusalemme, la letizia di Israele. E insomma, ecco, guardiamo le cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù, prepariamoci, perché non sappiamo né il giorno né l'ora. Mettiamo, cerchiamo e rovistiamo tra le tante cose che non servono, se troviamo ancora un po' di intelligenza per capire che siamo di passaggio e dovremmo render conto del tempo che il Signore ci ha donato per la nostra santificazione e l'abbiamo usato magari per la nostra perdizione o per la nostra purificazione al purgatorio, per piangere i nostri peccati. Siamo qui per farci santi. Siate santi, perché io sono santo. Siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Santa giornata a tutti voi, santa solennità, santo tutto, tutto santo. Ecco, niente al di fuori della santità. Ave Maria.
Ave Maria.